Stiamo seguendo un po' questa traccia che ci viene da questo centenario ignaziano, che ci riporta a questo grande mistero delle ferite del mondo e che ci fa anche riflettere, pensare, reagire che le ferite non sempre, direi quasi mai, sono un motivo di sola disperazione, di sola tristezza, di sola desolazione, ma possono essere gli spunti, le opportunità, le occasioni per nuove riflessioni e per passi avanti, quindi per cambiamento. Ed è questo che il padre generale ha sollecitato, presentando questo anno ignaziano ai gesuiti, parlando e dicendo nella sua intervista che ha fatto nella presentazione dell'anno ignaziano, diceva un po' la parola d'ordine per i gesuiti sarà fare nuove tutte le cose. Fare nuove tutte le cose perché? Perché Ignazio, da un avvenimento faticoso e devastante come è stato quello della ferita ricevuta in un attacco, in un assedio della città di Pamplona che ha messo fine alla sua carriera di uomo d'armi, ha trovato l'opportunità per aprire uno spazio completamente inaspettato che probabilmente non sarebbe mai affiorato, una luce che non sarebbe mai entrata se non ci fosse stata la crepa di questa ferita, di questo incidente. Quindi è un po' su questa linea che noi ci mettiamo, no? Le crepe richiedono un modo di vedere le cose, di contemplare le cose un po' speciale, un po' particolare, diciamo un modo cristiano, cioè secondo l'ispirazione che viene dalla contemplazione del Signore Gesù. Questa prima serata potrebbe avere un po' come titolo quello che le cose non hanno un senso in sé, ma dipendono da come noi le contempliamo. Ecco, credo che sia importante perché la ferita di Ignazio non ha avuto un senso in sé positivo o negativo, ma è dipesa molto da come poi Ignazio l'ha riletta e l'ha vissuta e da lì è partito per qualche cosa di nuovo e di diverso. Dunque, quello che cerchiamo di fare è non fare nuove tutte le cose, quindi essere migliori, fare dei buoni propositi, perché dobbiamo ricordare che Ignazio ha saputo valorizzare un evento triste, allora anche noi dobbiamo impegnarci a fare altrettanto. Non è questo. Credo che l'opportunità che noi abbiamo di andare un po' più in profondità. Fare nuove le cose significa non fermarsi all'apparenza. Perché milioni di volte noi abbiamo cercato di fare nuove le cose, abbiamo fatto dei buoni propositi, abbiamo cercato di ripartire da zero, eccetera, eccetera, e non sempre, anzi poche volte abbiamo avuto successo. E non si tratta neppure di edulcorare la realtà, cioè di dire che la realtà è buona quando è manifestamente fastidiosa. L'incidente di Ignazio non è stata una buona cosa, è indiscutibile, non auguriamo a nessuno di avere un ginocchio spappolato per un colpo di cannone, una palla di pietra che gliel'ha disintegrato. Non è questo, e quindi non ci mettiamo neppure nella prospettiva di dire che tutto è buono, va bene tutto, tutto quello che avviene alla fine è buono. Non è questo. Vi ricordo quei cartelli che ormai si sono scoloriti, che sono stati messi fuori dalle finestre e dai cortili dell'inizio della pandemia, quando si diceva tutto andrà bene. Abbiamo visto che non è andato tutto bene, che anzi è tutto più complicato, che ancora adesso non sappiamo bene, siamo qui con le mascherine, non abbiamo ancora delle certezze e delle chiarezze. Non va tutto bene, neppure andrà tutto bene. Ecco, non è questo che la visione che Dio ci propone, che Gesù ci mette davanti, non è dire lui ci toglierà i problemi e andrà tutto bene, siamo a posto. Non è un edulcorare la realtà, non si tratta di lieti fini, non si tratta di mettere un lieto fine alle nostre esperienze, poi si sistemerà tutto. Io vi invito alla fine di queste giornate di provare a pensare cosa scrivereste oggi su quei cartelloni. Forse stiamo capendo qualcosa di nuovo da questa storia, piuttosto che non essere così sicuri che le cose vanno bene. No, ma che cosa stiamo capendo da quello che sta succedendo? Ecco, forse questo ci può aiutare a entrare nella dinamica della lettura che provo a proporvi in questo incontro. Allora non è un lieto fine a tutti i costi, ma è la nostra capacità di leggere la realtà. Siamo noi che interpretiamo la realtà. Anche la realtà più difficile e più penosa e più difficile e più complessa è possibile da essere attraversata e vissuta. Anche la crepa più preoccupante, anche nella crepa più preoccupante, può filtrare una luce che non sarebbe entrata diversamente. Ma non è che siamo contenti che ci sia la crepa. Quello che la nostra visione è che sappiamo cogliere dentro la crepa, standoci dentro, standoci a fronte, in faccia, accorgerci che una luce filtra, che c'è qualche cosa che si muove. Dunque non siamo noi a fare nuove tutte le cose. È chiarissimo questo, che non è il frutto di un impegno volontaristico, dobbiamo fare nuove tutte le cose. No, da lunedì si ricomincia. No, è accogliere il dono di Dio che entra nelle crepe. È Lui che fa le cose nuove, non siamo noi. Accettare che è Dio che entra nelle crepe più allarmanti della realtà e ci infiltra dentro la luce. Per noi, amici del Signore, ci viene immediatamente da pensare all'incarnazione, cioè il modo, qual è il modo in cui Dio è entrato nelle crepe, è entrato nel ventre oscuro di Maria, nel buio del ventre di Maria e nell'oscurità di 9 mesi per arrivare alla luce, ma è passato dentro un buio Dio per entrare nel mondo, e da quel buio e da quel parto è filtrata la luce, quella luce che ha cominciato ad apparire nel momento della natività e quello che noi contempliamo nei tempi del Natale. Una luce che filtra, partita dall'interno, partita dall'oscurità totale. Ecco, Dio entra nella realtà entrando nell'oscurità e aiutandoci a darle un senso e a trovare poi dei significati. E allora ho provato a prendere due citazioni della parola di Dio in cui si parla di fare nuove tutte le cose. La prima e la più evidente, quella che cita il Padre Generale, è Apocalisse 21:5. È una visione che è ben chiara. L'Apocalisse non è un libro di sogno, è un libro di grande e concreta realtà che invita l'uomo a mettere la testa dentro la realtà e dentro il mondo, avendo ben chiare le proporzioni e le distanze. Chi è che parla? È il re seduto sul trono. Ed è il re che dice: ecco, io faccio nuovo tutte le cose. Quindi è il re che dal suo trono, in Giovanni si potrebbe essere dalla sua croce, perché il trono di Gesù per Giovanni è la croce, dalla sua croce dice: io faccio nuove tutte le cose. E poi aggiunge: scrivi bene, perché queste cose sono certe e vere, non sono baggianate, non sono racconti consolatori, ma è qualcosa di vero. E cioè ci viene prospettata una visione di speranza nella quale si intravede una prospettiva di un mondo totalmente diverso da quello che ci circonda, ma anche incarnato e inserito nel mondo nel quale noi siamo. Nel mondo che già ci appartiene, nel quale siamo chiamati a provare a vivere questa visione. Qui noi siamo un po' gli eredi e i diffusori del Concilio Vaticano II, che ha aperto una prospettiva enorme con la Gaudium Spes, la Lumen Gentium, sul fatto di dire che il regno di Dio non è soltanto l'aldilà. Allora noi cattolici siamo i poveracci che soffrono, prendono bastonate, battoste, soffrono tutta la vita e finalmente sperano che quando sarà finita questa vita le cose andranno meglio e ci sarà il paradiso, il premio, eccetera. Non è questo il concetto di regno di Dio. Il Vaticano II ci ha aperto a una prospettiva che fatichiamo ad incarnare, che ci dice che la prospettiva della speranza della fine del mondo si realizza già in questo mondo. La realtà, la realizzazione del regno di Dio non aspetta la fine dei tempi, ma si costruisce giorno per giorno nella realizzazione della giustizia e dell'amore che nasce dal Vangelo, dalla contemplazione di Gesù. Quindi entriamo in questa prospettiva del già e non ancora, che ci dice che questa luce c'è già. Non ci dice che la luce dobbiamo aspettarla quando non avremo più gli occhi aperti. È un Dio che scende nelle crepe. E la continuazione dell'Apocalisse dice: udì una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il loro Dio, il Dio con loro, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, non vi sarà più morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Quello che dice l'Apocalisse, che ci fa intravedere, è che il Signore entra nella vita, entra nella storia, entra nella nostra storia e asciuga ogni lacrima. Non dice che asciuga i motivi per cui piangiamo, le cause, queste restano, ma Dio ci accompagna nella sofferenza. E guardate che è un passaggio delicato questo, no? Perché siamo sempre tentati quando chiediamo a Dio: liberami da questa sofferenza. Quello che qui l'Apocalisse dice è che il Signore non viene a liberarci, ma ci asciuga le lacrime mentre soffriamo. Ci mette nella prospettiva della vita, anche se c'è la morte. Ci fa pensare, ci fa sperimentare che la vita c'è anche mentre noi stiamo attraversando i sentieri della morte, che è il percorso della croce, come poi vedremo meglio. Ecco, Dio promette di abitare con gli uomini. Ecco, questa promessa è, che è quella che appunto non si fonda il fatto che non siamo noi a fare nuove le cose, ma che è il Signore in noi, attraverso di noi, che ridà luce e che asciuga le lacrime e accompagna l'uomo nella fatica e nella sofferenza. Il secondo brano che ho trovato in cui si parla di fare nuove tutte le cose è famoso, il brano di Isaia 43, 15-19, dove si parla del re che apre una strada sul mare e farà nuove ogni cosa. È interessante anche questo antefatto, che lo avvicina molto alla frase che abbiamo trovato in Apocalisse, perché anche qui chi farà nuove le cose è il Signore. Dice il Signore che ha aperto una strada nel mare, un sentiero in mezzo ad acque possenti. È interessante, questo Signore che invita l'uomo a rileggere quei luoghi della storia dove già c'è stata la luce, perché l'attraversamento del Mar Rosso, il passaggio attraverso le due sponde della morte, è stata un'esperienza che il popolo ha fatto. Quindi non è un qualche cosa che va teso. Ricordatevi questa cosa. Il vostro Dio, il vostro Re, è quello che ha aperto le sponde del mare, che ha aperto la strada, che ha fatto uscire carri e cavalli. Allora dice: non ricordate più le cose passate, rileggete la storia, ma non pensate più alle cose antiche, perché io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, e aggiunge una frasetta su cui vi propongo di riflettere seriamente: non ve ne accorgete. Ecco, Isaia dice, Dio ci propone una visione nuova del mondo e della storia, della prospettiva, una novità assoluta, estrema, alludendo alla prospettiva messianica, dicendo: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete. Ecco, su questa frase credo che dobbiamo riflettere, perché il problema, come dicevo all'inizio, non è tanto il valore che le cose hanno mentre avvengono, ma è quello che noi diamo alle cose mentre percepiamo il loro venire, quando noi ci accorgiamo che stanno avvenendo. Accorgersi degli eventi vuol dire leggerli, vuol dire prendersi il tempo. Lo diciamo tante volte: il Signore tutte le volte doveva fare qualche cosa di importante, andava sulla montagna, si fermava per cercare di capire che cosa stava succedendo, che cosa avrebbe potuto fare. Allora questo è il passaggio che ci viene proposto. Dio entra nella nostra storia, non intende cambiare i suoi dinamismi, non intende spazzare via la morte, la sofferenza, l'ingiustizia, anche le sofferenze incomprensibili, ingiuste, profondamente ingiuste, non derivanti dagli uomini, quelle che più ci interrogano, ci mettono in discussione, ci fanno azzittire rispetto alla prospettiva di Dio, ma fermandoci che possiamo cogliere che Dio non abolisce la sofferenza, ma apre la sua mano nei nostri confronti per accompagnarci e per renderci possibile la comprensione e l'interpretazione anche dei fatti estremi. È questo che è un po' difficile da capire, cioè ci sono alcuni avvenimenti di fronte ai quali, ma a me nella mia vita me ne sono capitati tanti, che ti viene a dire, ma Dio, cosa ho fatto di male per, che cosa ha fatto di male per, che cosa abbiamo fatto di male perché questa cosa si ripeta, qual è la nostra colpa? Ci vengono un po' tutte queste tentazioni di attribuire una colpa agli eventi faticosi e dolorosi, ma non è questa la prospettiva di Dio. La prospettiva di Dio è stacci dentro, io ti accompagno, io garantisco il tuo percorso. E qui vi suggerisco una serie di citazioni che per me sono state, direi, fondamentali nella mia vita spirituale un po' di anni fa, leggendo il diario di E.T. Lesun. Questa donna che ha ebrea convertita al cristianesimo, una donna attenta ai fermenti che c'erano in Europa, soprattutto a Vienna. Lei era vissuto a Vienna parecchio tempo, amica dei grandi Jung, eccetera, che cominciava a intuire l'importanza della psicologia del profondo, di questo che noi non conosciamo bene ma che c'è dentro di noi, di questi travagli a cui non sappiamo bene dare il nome, a cui tanti provano a dare delle giustificazioni. Ecco, lei applica questo travaglio interiore così forte alla lettura del mondo contemporaneo, fino ad applicarlo alla lettura del mondo che lei si trova a vivere dentro un campo di concentramento dove poi morirà poco prima della fine della guerra. Ecco, vi cito un po' di queste frasi, provo a dire due parole su ciascuna, perché trovo che esprimono molto bene quello che sia Apocalisse che Isaia hanno detto. C'è fango, c'è così tanto fango che occorre possedere una grande dose di sole dentro di sé. Cioè, il fango c'è, non ce lo neghiamo. Navighiamo nel fango, alcune volte diciamo sono proprio nel fango, e diciamo anche altre espressioni, cioè non sappiamo più da dove guardare, qualche volta ti arrivano le telefonate, è un momento catastrofico, non so più cosa fare, sono proprio in difficoltà. No, c'è il fango e non lo neghiamo. E non edulcoriamo, non diciamo che questo fango poi alla fine è gradevole, bello, si può... No, non è questo. Lei dice, ci vuole, occorre possedere una grande dose di sole dentro di sé. Trovo un'immagine centratissima. E dice, un sole talmente interiore che dice, dovrebbe stare da qualche parte fra le costole. Cioè deve essere talmente dentro che più dentro non si può. Il sole dentro illumina il senso del fango che c'è fuori e dà delle prospettive e degli orientamenti. La seconda affermazione che fa, l'ho presa un po' nei vari punti del suo diario, non credo più che si possa migliorare qualcosa nel mondo esterno senza prima aver fatto la nostra parte dentro di noi. Vedete, è questo continuo, è quello che era un po' il tema di quest'oggi, no? Non sono le cose che hanno un senso, che ci schiacciano col loro avvenire, col loro verificarsi, col loro essere, ma siamo noi che possiamo interpretare le cose che avvengono e che rischiano di schiacciarci. Se c'è questo sole fra le costole, è possibile forse attribuire un significato anche al fango più terribile. E che non si possa fare niente di positivo, di costruttivo, se non abbiamo fatto la nostra parte dentro di noi, cioè se non abbiamo discusso dentro di noi, se non abbiamo dato spazio ad un dialogo interiore che ci permetta poi di dire che cosa sta succedendo fuori, di andare un po' a spolverare, a risvegliare questo sole. Un'altra affermazione che fa verso la fine della sua vita, quando era praticamente, l'avevano chiamata, siccome sapeva un po' di lingue, a fare da traduttrice nel campo di concentramento, dove vedeva cose terribili che possiamo immaginare, almeno non stentiamo a immaginare, dice, su, lasciatemi essere il cuore pensante di questa baracca. Ora voglio esserlo un'altra volta. Vorrei essere il cuore pensante di un intero campo di concentramento. Ecco, questo è il passaggio che poi fa uscire. Allora, io dialogo dentro di me, ma poi devo decidere cosa fare. Il cuore che pensa è il cuore che sente la luce, il sole che c'è dentro, ma che anche ragiona e si domanda allora io cosa faccio fuori. Non è che il sole dentro mi risolve tutto e vivo beato. Mi fa dire allora domani mattina cosa faccio. Io potrei essere il cuore pensante di questa baracca, totalmente senza senso, totalmente senza significato, totalmente abbruttita dall'inciviltà, dalla sopraffazione, dall'ingiustizia. E un'altra affermazione che ci consola un po' è questa: tutte le volte che mi mostrai pronta ad accettarle, le prove si cambiarono in bellezza. E qui di nuovo siamo, è questo che trovo utile, queste affermazioni, perché ci aiutano a passare un po' da questa idea che le cose non hanno un valore in sé, ma che noi possiamo, lavorando dentro di noi, arrivare ad attribuire dei significati. Allora dice: le prove non sono mai state senza senso. Addirittura dice: le prove, una volta che mi sono mostrata pronta ad accettarle, cioè non a tirare accidenti, ma a starci dentro, a viverci, le prove si cambiarono in bellezza, sono diventate un'esperienza di vita. Alla fine di ogni giornata sento il bisogno di dire: la vita è davvero bella. Ricordate il film di La vita è bella? No, credo che abbia preso un po' da queste affermazioni di Tillerson, perché era bella dentro questa tragedia. Questo uomo aveva creato con suo figlio una relazione di bellezza, di gioco. Alla fine di ogni giornata sento bisogno di dire che la vita è davvero bella. La forza autentica, primaria, consiste in ciò. Anche se si soccombe miseramente, fino all'ultimo si sente che la vita è bella e ricca di significato, che si è realizzato tutto quanto in noi stessi e che la vita era buona. Io, guardate, credo che veramente queste affermazioni, se le prendiamo un po' sul serio, se le misuriamo sulla nostra esperienza, fanno un po' rabbrividire, no? Senso a dire: caspita, ma in quei momenti della mia vita in cui mi è sembrato che tutto crollasse, io posso avere la forza di dire: anche in tutto questo nessuno mi impedisce di gridare che la vita è bella. A me questo mi aiuta tante volte quando mi sento un po' depresso e faccio un po' fatica ad affrontare una giornata, un problema, anche delle cose molto semplici. Fate dire: no, ma c'è questo problema, ma la vita è bella. Cioè il senso è un'altra cosa. È il senso quello che viene da Dio, non è quello che ci do io. E a fine arrivo sempre alla stessa conclusione: la vita è bella e credo in Dio. E voglio stare proprio in mezzo ai cosiddetti orrori e dire ugualmente che la vita è bella. Ecco, vi invito ad andarvi a riprendere questo testo di Tillerson. C'è anche, se vi interessa, un audiolibro. Io li seguo molto perché non ho molto tempo per leggere, spesso ascolto. Su Rai 3, ad alta voce, c'è tutta una serie di podcast e di libri. Uno di questi è proprio il diario di Tillerson, letto benissimo, proprio lentamente, lo sono gustato più volte viaggiando e riprendendo. Ecco. Credo che davvero in questa esperienza di questa donna c'è contenuta questa grande capacità di apertura ad un mistero che sa cogliere che dentro la realtà della sofferenza c'è un significato e che la sofferenza non significa che allora il mondo è fatto male, che il mondo non va. Ecco, concludo ritornando un po' all'esperienza di Ignazio, no? Ignazio che cosa ha fatto? Con la gamba fratturata e la disperazione di vedere la sua vita andare in fumo e le sue prospettive sbriciolarsi, si ferma. Ed è molto interessante questo, e la storia di Tillerson me la richiama molto spesso, questa esperienza di Ignazio, no? Cioè, se noi ci fermiamo a riflettere possiamo recuperare i significati. E allora Ignazio che cosa fa? Quando è in malattia e sta curandosi, sta cercando di venire fuori da questo grosso guaio fisico, non avendo altro da fare si mette a leggere. E la lettura è l'apertura alla meditazione. Comincia a riflettere. E la cosa che fa e che l'intuizione che muove poi tutta l'esperienza spirituale di Ignazio e sta dietro l'esperienza degli esercizi, il patrimonio spirituale degli esercizi, è che per leggere quello che era avvenuto, interroga quello che stava succedendo dentro di lui. Cioè va un po' a cercare quel sole fra le costole, cioè va un po' a cercare che cosa c'è dentro di lui. E allora, che cosa scopre? Scopre che dentro di lui ci sono dei movimenti. Ecco, Ilesun aveva un po' già l'apertura di Freud, Jung, eccetera, una serie di sollecitazioni che venivano dallo studio della psicologia del profondo. Ignazio non aveva praticamente nulla, ma il suo libro di analisi del profondo è la sua esperienza personale. Si ferma e legge cosa succede. E si accorge che ci sono dei movimenti dentro di lui, li chiama le mozioni, cioè dei movimenti che fanno sì che si muovono e che lui riconosce. E in quel momento c'erano due movimenti fondamentali, che erano uno, una passione per una donna che corteggiava, a cui aspirava, e l'altra, la passione del fare quello che aveva fatto San Francesco. Sono due passioni evidentemente molto diverse, che però, guardandole al suo interno, le assimila, le avvicina. Sono appassionato alla prospettiva di quella dama, ma anche sono appassionato alla prospettiva di lasciare tutti i miei beni e di servire i poveri. Sono due cose che si affiancano. E nessuna delle due era prevalente dal punto di vista morale. Questa è la grande intuizione. Cioè non è che era bene servire i poveri e era meno bene andare a cercare una donna dei suoi sogni. No, no, erano due cose ugualmente di valore. Nessuno delle due era prevalente per valore. È lui che lentamente ha cominciato a dare significato all'una e all'altra. E come è che ha fatto a dare significato? Guardando dentro. Rendendosi conto, cioè, che quando pensava alla sua dama c'era una grande passione, una grande crescita di desiderio e di voglia di impegnarsi, di fare, di riattivarsi, di guarire, tutti elementi positivi, no? Poi però, dopo un poco, questa passione un po' scendeva e c'erano degli alti e bassi. Allora, registrava che quando pensava a questa donna, in lui si muovevano degli alti e bassi. Quando pensava a fare quello che aveva fatto a San Francesco, i bassi non c'erano più, erano solo alti. E quindi di lì lui ha cominciato a pensare che la via dell'imitazione di Francesco era per lui, non in assoluto, ma per lui era prevalente rispetto a quella della prospettiva di una vita affettivamente piena con una donna che amava, e la prospettiva di una famiglia, eccetera, eccetera. Ecco, credo che questa è un'intuizione importante, perché noi siamo molto portati a fare delle scelte seguendo i canali della morale. È bene, non è bene, è meglio, non è, è meno bene. E invece ha più senso. Qui non è meglio. Il magis ignaziano non è un magis morale, è un magis di valore, di senso. È più sensata quella cosa. Quando uno deve decidere se entrare in seminario o se sposare la sua ragazza, non è che, e qui il concilio ci ha aiutato molto, togliendo tutte le dimensioni del valore delle vocazioni, no? È chiaro che se uno è chiamato al matrimonio, quello è il meglio per lui, il matrimonio è la cosa più bella che possa esistere, e non c'è niente di meglio, e viceversa. Allora siamo noi che, spolverando il nostro sole interiore, diamo significati alle cose. Ecco, questa esperienza Ignazio la fa stando chiuso in casa. Poi c'è un momento, io cito spesso perché anche questo è facile da interpretare, quando, uscito dalla sua casa, si mette in cammino e, andando verso Montserrat, mi sembra, incontra un moro su un asino con cui discute sulla verginità della Madonna. E dopo questa discussione molto accesa, da uomo d'armi che era, si propone, si profila l'ipotesi di passare a fil di lama questo moro, questo musulmano, perché aveva oltraggiato la Madonna e perché aveva bestemmiato. Però dentro di sé non era così sicuro di questa soluzione, e in quel momento, non essendo abituato ad andare in contemporanea, leggere le cose e decidere cosa fare, tira la monetina, lascia decidere all'asino se andare dietro o se non andare, la storia credo che molti di voi la conoscono. Allora io credo che Ignazio sia rimasto con quest'idea che nella sua vita non era più possibile usare un sistema di questo genere per decidere, per interpretare la realtà, che ce ne voleva un altro. E l'altro era quello che aveva sperimentato e che l'aveva cominciato a muovere, a farlo uscire, a uscire di casa, a intraprendere la strada del pellegrinaggio che ha compiuto per 3 anni. L'intuizione estremamente interessante che poi segue è che Ignazio si accorge, dopo aver fatto i conti con i sensi della morale che aveva dentro di sé, del male compiuto nella vita precedente, per cui continuava a confessarsi delle stesse cose, finché ha trovato un confessore illuminato che gli ha detto: per penitenza ti comando di non confessarti più. Così ha finito la storia delle confessioni che continuava a ripetere. Però una volta che si è liberato di quel vincolo morale, di quel modo di pensare che era proprio della sua cultura, che anche della nostra, ha cominciato a rendersi conto che c'era una possibilità libera di farsi guidare, che era il Signore che guidava. E scopre in questo percorso, nei 3 anni che seguono, scopre che sono quelli in cui, annotando, scrive il libretto degli esercizi, riassumendo un po' l'esperienza che stava facendo, scopre che era il Signore che guidava e che il Signore lo conduceva, lo ammaestrava come un maestro fa con un bambino. E Signore, allora quel sole interiore aveva a che fare con questo Signore che lo animava dall'interno e lo spingeva verso il meglio possibile. Ecco, questo è stato un po' il primo passaggio che non avete molto tempo per riflettere questa sera e domani, ma volevo darvi un po' un orizzonte nel quale muoversi. Domani scenderemo un pochino più nei dettagli, riprendendo anche le sollecitazioni che ci aveva dato Mario Bossi il giorno di Sant'Ignazio. Io credo che sia importante che approfittiate di questo momento, già che ci siete approfittatene, già che avete preso un giorno vivetevelo bene, no? E allora se riuscite a rimanere un po' dentro di voi, a chiudere con le sollecitazioni dell'esterno, ma a rimanere un po' al vostro interno, rimuginare le cose, il riprendere qualche cosa che vi ha colpito, delle cose dette questa sera, un po' ritornarci sopra, lasciarle decantare, magari annotarsi qualche cosa su cui si può ritornare. E domani avete una giornata invece abbastanza intensa, perché avremo i punti alle 9, poi c'era tempo fino all'1, alle 3, poi c'era tempo fino alle 6:30, quindi un tempo abbastanza tranquillo e prolungato per potersi fermare. Vi organizzerete un pochino gestire un po' il vostro tempo, prendendovi dei tempi un po' più fermi. Se avete piacere di fare 2 chiacchiere con qualcheduno, c'era sia Antonella che Luciana disponibili a qualche colloquio, quindi c'è la possibilità di segnarsi eventualmente per scambiare un po' se c'è qualche cosa che emerge che pensate possa essere utile confrontare con qualcun altro. Allora ecco, io credo che avendo questo tempo, soprattutto alla fine della mattina e alla fine del pomeriggio, tirate fuori un po' il succo di quello che è avvenuto. Ignazio ci insegna, no, alla fine della meditazione, di riprendere un po' quello che è successo, le cose che ci hanno toccato di più, riannotarsele, tenerle lì, magari poi ritornarci sopra. Nei prossimi giorni avrete anche forse la possibilità, se vi sembrerà utile, di riprendere. Bene, allora buon cammino a tutti e a domattina alle 9:00.